Il Siracide. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Salmo 85, pagina 26. Pagina 85, Salmo 26. 85, pagina 26, Salmo 85.
Inizia questa parte e finisce quest'altra.
Inizia tu. Bene.
Hai sempre amato la tua terra, Signore. Hai fatto ritornare i deportati di Israele.
Hai perdonato i nostri peccati e dimenticato le nostre colpe.
Hai ritirato le tue minacce e placato il furore della tua collera.
Dio, Salvatore, riavvicinati a noi, fa cessare il tuo sdegno. Resterai per sempre irritato con noi?
Torna a darci la vita e sarai la gioia del tuo popolo.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio. Il Signore, egli annunzia la pace.
Per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Il Signore ci darà la pioggia, la nostra terra produrrà frutti abbondanti.
La giustizia camminerà davanti al Signore e seguirà la via dei suoi passi.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di un uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche la profondità di Dio. È parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto ciò sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, minimo sarà considerato nel regno dei cieli. Chi invece li osserva e li insegna, grande sarà considerato nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: tu non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto alla legge del Sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con lui e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per possederla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque divorzia dalla propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché tu non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Il vostro parlare invece sia sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Noi crediamo che Dio, dopo la rivelazione dell'Antico Testamento, la Torah, come viene chiamata, e noi si traduce impropriamente legge, Torah, ma che vuol dire insegnamento, noi crediamo che Dio, dopo la rivelazione della prima alleanza e dopo Gesù Cristo, non è più l'inaccessibile, lo sconosciuto. Non è più un enigma. Crediamo che l'inaccessibile ha scoperto il suo volto, o meglio, ha scostato il velo che lo copriva, ha rivelato il volto. Rivelato è una parola buffa in italiano, perché rivelare vuol dire far conoscere una cosa nascosta. Ma vuol dire anche velare di nuovo, rimangiare e rimangiare. Rimangiare vuol dire mangiare ancora una volta. Quindi rivelare vuol dire scoprire il nascosto, ma nello stesso tempo nascondere di nuovo. È una parola molto profonda, secondo me. Perché ogni volta che tu manifesti l'enigma, lo sconosciuto, che non è più quindi un enigma, ma passa a diventare mistero, tu nascondi ancora qualcosa, scopri e ricopri. In verità io ritengo che tutto il cosmo è un libro su Dio, tutto, anche un filo d'erba, certo, ambiguo, leggibile da destra e da sinistra. Ma io ritengo che Gesù di Nazareth è un punto alto della manifestazione di Dio. Dio resta ancora mistero, non più enigma, perché ha scostato il velo, ma mistero ancora sì. Cioè nessuno può mai dire ho toccato il fondo della conoscenza di Dio. Parliamoci chiari, io non conosco neanche me stesso ancora, dopo 95 anni sono in mondo. Figuratevi se conosco Dio. Ecco. Quindi io credo sia la nostra grandezza il fatto che non si tocca mai il fondo della conoscenza di una cosa. Dio quindi resta mistero, ma non più enigma. Questo è molto importante. Gli ebrei però pensavano che la forza della parola di Dio, della Torah, deriva dal fatto che viene da Lui, non perché è una parola logica o una parola bella, neanche bella, a volte è indifferente. Per esempio, ci sono dei comandamenti nell'Antico Testamento che non c'hanno nulla di bello, ma non c'hanno nulla nemmeno di logico, di significato. Se voi mi dite non ammazzare, certo è carico di significato, se gli uomini lo facessero il mondo gli andrebbe meglio, ecco. Ma c'è un altro comandamento e non ci dice che vale di meno questo. C'è un altro comandamento che dice: tu non tesserai un tessuto con lino e lana insieme. Ditemi voi dov'è il significato morale di questo, ma anche il significato estetico, non c'entra nulla. L'ebreo quindi pensa che la parola di Dio va messa in la forza, per cui che viene da quella che noi riteniamo essere parola di Dio, è che viene da Dio, non che sia bella in sé. Ecco. Gesù ha superato completamente questo aspetto. Cioè il primo viene reso bene, se ci pensate, dall'affermazione che la virtù principale è l'obbedienza. Di fronte a quella che tu ritieni essere parola di Dio, non ti devi chiedere se è bella, brutta, se è giusta o ingiusta. Per te ha valore per il solo fatto che viene da Dio. È pericoloso. È un'affermazione pericolosissima questa. Chi lo decide se una parola viene da Dio? L'uomo. E allora tu dà un potere a quest'uomo terribile. Il Vecchio Testamento dice che noi siamo servi di Dio. Quindi la virtù principale è l'obbedienza. Gesù dice: io non vi chiamo più servi, ma figli o amici. Il servo non sa perché deve fare una cosa ordinata lì dal padrone. La deve fare perché l'ha detta lui. Io invece vi dico che il Padre, Dio che sta nei cieli, ci dice di fare delle cose perché sono belle in sé, perché realizzano in pieno l'uomo. Abramo, quando, dice la Bibbia, Dio gli disse: uccidi il tuo figlio, Abramo non cercò di capire, non era nella sua mentalità questo. L'ha detto Dio, lo farò. Quando poi un angelo dice gli fermò la mano, Abramo dà lo stesso valore a quell'angelo che ferma la mano come alla voce che gli aveva detto: ammazza tuo figlio. Tutte e due vengono da Dio. Ebbene, con Gesù questo aspetto è stato totalmente superato. Abramo non ha cercato di capire. Lui capisce che se l'ha detto il Dio lo deve fare. Questo è il contesto di fede in cui cresce Abramo. Paradossalmente, tra l'ordine di uccidere Isacco e l'ordine di sospendere l'esecuzione non c'è differenza, perché ciò che conta è che Dio lo vuole. Questa è una delle differenze più grandi fra ebraismo e cristianesimo. Non so se lo sapete, credo ormai sia giunta voce, giovedì prossimo noi incontreremo, l'abbiamo incontrato tante volte, siamo diventati amici, c'è una grande stima fra di noi, il rabbino degli ebrei, Gad Piperno, è venuto qui tante volte, è venuto qui anche quando c'era il vescovo per l'anniversario del mio diventare prete, insomma. Giovedì viene, io lo domanderò a lui, ma è ancora, io perché io non lo so mica di preciso se ancora fa parte della fede degli ebrei, una credenza che io ritengo invece vada superata. Le cose vanno fatte perché Dio l'ha detto. Non farai un tessuto misto di lino e lana. Che volete, che valore morale ha? Nessuno. Perché lo devo fare? Perché Dio l'ha detto. Ebbene, con Gesù questo aspetto viene totalmente superato. Io non vi chiamo più servi, ma figli, dice Gesù. E il figlio sa perché il babbo gli ordina di fare delle cose. È messo a parte del segreto delle cose in cui lui crede. Quindi noi continuiamo la nostra fede in Dio, ma non è più l'atteggiamento religioso classico. L'uomo in ossequio davanti a Dio, che è onnipotente, interessato ad avere, a fare grazie e a strappare, e l'uomo interessato a strappare favori, come davanti a qualsiasi altro potente. Il nostro atteggiamento religioso davanti a Dio somiglia al nostro atteggiamento davanti ai potenti di questo mondo, cioè di adulazione. E questo Dio ora in cui ti è chiesto di credere è un Dio che si è fatto compagno di strada e ti chiede di accoglierlo e di somigliare a Lui nella misericordia. Nel primo caso la virtù principale è l'obbedienza, e la cosa principale è che siamo servi. Nel secondo caso Gesù dice che la virtù principale è la fede e la consapevolezza che siamo figli, quindi messi a parte dei misteri della vita. Ecco perché dicevo prima che per i cristiani Dio non è più un enigma che può comandare oggi, ammazza tuo figlio, domani, no, non ammazzare più. Ma il mistero resta. Ecco, questo mi sembrava la prima cosa importante da dire dopo il brano del Vangelo che abbiamo letto. Non si scivola sempre invece nell'atteggiamento religioso. È più facile porsi di fronte a un Dio da adorare piuttosto che un Dio da imitare. Siamo tendenzialmente servi, non sovrani. Dice un detto rabbinico, molto fine, molto sottile, che a Dio è stato più facile far uscire gli ebrei dall'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, che far uscire l'Egitto dal cuore degli ebrei. Per questo stettero 40 anni nel deserto e ogni tanto maledivano Mosè che li aveva portati via. Ricordate la frase famosa? Non c'hanno più da mangiare nel deserto. Si stava meglio quando si stava peggio. Almeno eravamo schiavi, ma una pentola di carne ci sapeva davanti. Ora siamo liberi. Che ci se ne fa della libertà? Siamo liberi di morire di fame. È la storia dell'uomo questa. L'uomo che è spinto a vendersi al miglior offerente per avere un tozzo di pane. Anche il Vangelo di Matteo, che abbiamo letto oggi, spinge a riflettere su questo aspetto. La libertà è faticosa. Gesù dice, vi è stato detto non uccidere, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Vi è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per possederla è già adultero nel suo cuore. Gli è stato detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi hanno fatto del male, pregate per i vostri persecutori. Ma secondo voi queste parole di Gesù che abbiamo letto oggi sono nuovi comandamenti, nuove regole che si sostituiscono a quelle vecchie, alla legge di Mosè? Ma così non è pretendere troppo, non ci si mette davanti un obiettivo troppo alto. Se le cose stanno così, chi ha il coraggio di fare la comunione oggi? Chi di voi ha il coraggio di farla? Chi può dire di essere in pace con tutti? Io no. Anzi, Gesù non dice cerca di essere in pace con tutti. Se uno ce l'ha con te, nemmeno se sei te ad avercela con lui, se uno ce l'ha con te non ti azzardare andare a mangiare il pane spezzato. Allora lasciamo il pane sull'altare e torniamo a spezzarlo insieme quando tutti i problemi saranno risolti? Cioè mai. Mi viene in mente il grande inquisitore, lo sapete, c'è il pallino io per Dostoevsky e per i fratelli Karamazov. Il grande inquisitore è un poemetto che Dostoevsky scrive e inserisce nel romanzo I fratelli Karamazov. Il grande inquisitore dice a Gesù, che è ricomparso, vattene via, tu hai rovinato l'uomo, tu pretendi troppo dall'uomo, e pretendendo troppo tu lo rovini, non lo ami abbastanza, come un genitore che esige che il figliolo prendi sempre 10 a scuola, lo rovina. Certo deve mantenere in tensione questi due aspetti, stimolarlo a andar bene, ma amarlo teneramente anche quando sbaglia, se no non si va avanti. Gesù non viene a scrivere nuove leggi, viene ad aprire nuovi orizzonti. Questo è quello che volevo dirvi oggi. Quelle cose che dice Gesù, gli è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico che guarda una donna per possederla e farne quel che gli pare in cuor suo, è già adultero, è già fuori strada. Ma quando Gesù dice queste cose non dà nuovi comandamenti, se non sembra il punto di prima, anzi peggio di prima. L'ideale sempre che dobbiamo tenere sempre davanti a noi non lo puoi tradurre in una legge. L'ideale deve restare un orizzonte di riferimento. Gesù non viene a dire devi amare tutti, anche se uno ti ha ammazzato il figliolo lo devi amare lo stesso, e se non lo ami sarai condannato, sarebbe una rovina per tutti. Chi ci riesce? Gesù non dà nuove regole più severe di quelle dell'Antico Testamento per contenere i nostri comportamenti, per transennarli dentro una gabbia, ma per spingerci alla conversione del cuore. Ve lo immaginate voi, una legge morale che impone vendi quello che hai, dallo ai poveri e campa con quello che il caso ti può dare. Perdonate chi vi ha fatto del male. Magari quello che ha ammazzato il tuo figliolo fa finta di nulla, amalo lo stesso. Ma immaginate, non è questa una nuova legge morale. Questi sono orizzonti verso cui muoversi, che non raggiungeremo mai, o forse nell'eternità, chi lo sa. Se non fai questo, Dio ti condannerà. Non esiste. O ci arrivi perché sei rimasto toccato dall'amore, o altrimenti non ci arrivi. Camminiamo in quella direzione. Gesù apre orizzonti, non ingessa principi. E noi invece i cristiani se lo sono dimenticato spesso, questo nella vita. Hanno preso come nuove regole gli orizzonti aperti da Gesù. Ma caratteristica dell'orizzonte è invece presentartelo come irraggiungibile, infinito, se non è più l'orizzonte. E allora che sia sempre l'ispiratore dei nostri comportamenti, ma mai trasformato in una regola, come era la regola non bestemmiare, non rubare, non desiderare la cosa da altri. Questi sono realizzabili, ma il comandamento può coesistere con una mancata conversione. Nel Vangelo del giovane ricco il giovane ricco è uno che osserva i comandamenti, ma di lui Gesù dice com'è difficile che quelli come lui entrino nel regno dei cieli. E al ladro in croce, oggi sarai con me in paradiso. C'è qualcosa da su cui riflettere, perché il discorso non torna. L'orizzonte non può mai diventare regola. La Chiesa ortodossa ce l'ha questo aspetto. Le due sono rimaste impresse. Le due parole greche della liturgia ortodossa sono, che me la ricorderò, oikonomia, l'altra non me la ricordo. Insomma, una vuol dire tendere alla perfezione, l'altra vuol dire gestisci il quotidiano in maniera realistica. Al figliolo io dirò, te devi studiare come per essere il primo della classe, ma io ti voglio bene anche se non sei il primo della classe, perché non è lì l'essenziale. Te comportati come se questo lo fosse, non abbassare il tiro, tieni alto l'obiettivo a cui tendere, ma io ti vorrò bene anche se non sei il primo della classe, non me ne importa nulla, anzi. Ecco, io credo che noi dovremmo tenere presente la differenza di valutazione che c'è tra l'oikonomia, cioè la conduzione pratica della casa, e quell'altra parola che non mi viene, che doveva averla scritta da qualche parte, ma non perdo troppo tempo a ritrovarla, e invece l'obiettivo alto su cui non deve mai far compromessi, la tensione verso l'orizzonte ideale. Oggi Gesù, quando abbiamo letto quel brano del Vangelo, indica quali sono gli orizzonti verso cui tendere. Non basta non essere adulteri, non considerare la donna oggetto del tuo possesso. Questo è già un adulterio, peggio dell'adulterio. Riflettiamoci su questo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose.